Allora, la relazione precedente in cui si parlava di didattica con l'ATEC, adesso passiamo a un'altra cosa che è didattica su l'ATEC. Perché io da alcuni anni ho imparato l'utilizzo di LaTeX per fare le mie edizioni critiche e poi ho deciso di fare pubbliche queste conoscenze che avevo fatto per aiutare i colleghi di, prima della mia università, poi di altre università, a fare a casa loro le edizioni critiche, no? Allora, con l'andare del tempo ho deciso di cambiare questo corso che prima facevo in modo presenziale a un corso online. E adesso penso che posso raccontarvi un po' le mie esperienze con questo corso di LaTeX per fare le edizioni critiche. Allora, io ho cominciato nel 1999 con questo sistema, specialmente il pacchetto EDMAC con TEC. Poi ho passato a l'EDMAC con LaTeX e nel 2003 ho cominciato a organizzare questi corsi e adesso per prima volta faccio il corso online. Allora, pensavo che questa esperienza poteva essere utile per la diffusione di LaTeX in ambito umanistico e anche per la preparazione di corsi di introduzione a Tech LaTeX. Quindi il contenuto del mio intervento dovrebbe essere in primo luogo la preparazione del corso, quindi la scelta che ho fatto di distribuzione e editor per facilitare al massimo le cose agli studenti, poi la preparazione delle lezioni, degli esempi e degli esercizi, in terzo luogo la promozione, poi l'iscrizione. E poi nella seconda parte sarebbe la realizzazione del corso, quindi invio del materiale del corso, poi installazione del materiale sul computer degli studenti e controllo dell'apprendimento e alla fine i risultati, le conclusioni. Allora, impostazione del corso. Il prototipo dello studente, che io ho evidentemente di ambito umanistico, sarebbe un ricercatore di università, che per lo più è utente di Windows, ma senza escludere altri sistemi operativi, di solito anche possessore di un computer portatile, non troppo esperto nell'installazione di programmi, il che fa ancora più difficile l'installazione di LaTeX, che ha dei problemi di stampa e presentazione della sua edizione critica. Questo è comune per tutti, eh? Tutti devono fare un'edizione critica, benché poi arrivano anche delle richieste di fare un corso generale su LaTeX, che poi non possiede particolari padronanze di linguaggi di programmazione, quindi anche come me non sa programmare, però che non necessita di elaborare scritti con formule matematiche e cose che fate voi. Devo dire che sono rimasto stupito da tutte queste formule che sanno fare i ragazzi che io non saprei risolvere. Allora, vedendo un po' qual è il prototipo di studente che ho, la conclusione che ho tirato fuori è che è importante prevedere prima dell'inizio del corso ogni possibile difficoltà che avranno gli studenti. E poi, come regola d'oro, e come dicevo prima, si trattava di implementare un corso in grado di soddisfare le esigenze di utenti Windows, ma senza lasciare fuori quelli di macOS 10 e Linux. Quindi passiamo alle scelte previe che ho dovuto fare prima dell'organizzazione del corso. Allora, sulla distribuzione LaTeX, ho dovuto testare diverse distribuzioni perché non tutte, diciamo, hanno questa compatibilità. Qui in questa scheda vi ho messo nella parte di sotto i pacchetti che io dovevo utilizzare innanzitutto, no? Cioè, in primo luogo il pacchetto LEDMAC, che è quello che serve per fare l'edizione critica, poi PDF LaTeX deve funzionare anche bene perché per utenti di ambito umanistico non, mi pare che non si devono fare troppe considerazioni su file tipo DVI, eccetera, quindi prima si arriva al risultato meglio è. E poi il pacchetto UTF-8X che serve per la compilazione di testi in Unicode, scritti in Unicode, perché ci sono alcuni per la loro edizione critica hanno bisogno di scrivere in greco classico. Adesso vedremo poi un'immagine per capire un po' meglio di che cosa si tratta. Allora, io ho provato queste quattro distribuzioni e poi alla fine mi sono deciso per TextLife, perché è la distribuzione che esiste identica per tutti i sistemi, quindi si può installare sia su Mac, sia su Windows, sia su Linux. E quindi per facilitare soprattutto il lavoro mio di correzione di esercizi e di compatibilità di tutti questi pacchetti, che era la distribuzione che andava meglio, no? per tutti. Poi, quando ho dovuto scegliere l'editor per la come shell per lavorare con LaTeX, ho provato anche diversi shell, diversi editor, ma mi serviva soprattutto quella caratteristica di poter lavorare con Unicode, appunto perché ci sono alcuni che devono scrivere in greco. Poi mi serviva anche, in secondo luogo, la possibilità di tasti programmabili, perché i comandi di LedMac sono molto lunghi, allora si doveva poter programmare, poi non vengono programmati negli editor che si trovano nel mercato, no? L'ideale evidentemente sarebbe stato Kile o Kyle, o non so come dite voi, ma evidentemente questo editor esiste solamente per Linux, e fare installare per esempio Sigwin agli utenti di Windows sembra un po' sproporzionato per poter lavorare con Kile, che poi non funziona benissimo. Allora, in un primo momento ho lavorato con Gedit perché mi serviva per tutte quelle caratteristiche che richiedevo, ma Gedit richiede l'installazione di Java, e allora quello era un altro problema per utenti di ambito umanistico. Poi ho lavorato anche un po' di tempo anche con Crimson, ma a Crimson è preclusa la possibilità di lavorare con Unicode e quindi ho dovuto lasciarlo. Devo dire che Crimson l'ho conosciuto appunto tramite le liste di discussione di GUID, che non lo conoscevo prima. Penso che è un editor molto simpatico, ma non ammette Unicode. Allora, alla fine mi sono deciso per TextMaker, per la facilità e universalità, insieme alla possibilità di impiegare Unicode e la programmazione di comandi. E nel confronto tra WinShell e TextMaker è stata decisiva la caratteristica di universalità del secondo, che esiste per tutte le piattaforme, mentre che WinShell esiste unicamente per Windows, se non sbaglio. L'unica pecca è costituita dal dovere associare manualmente i file tech la prima volta che si apre il programma. Preparazione. Lezioni e materiale complementario. Allora, tutte le lezioni le ho preparate con delle slides, impiegando Beamer, e questo per tre ragioni: perché l'informazione è più diretta, è trasmessa in forma essenziale e pertanto il rischio di smarrimento dello studente dovrebbe essere minimo. Evidentemente non ho fatto solo le lezioni, ma ho preparato un abbondante materiale complementario, come sono per esempio alcuni documenti di aiuti in formato PDF, come il famoso Un'amica tanto breve introduzione a LaTeX, ma non solo quello, ci sono molti altri che trovate elencati nel testo completo della relazione. Poi anche abbiamo allegato dei file di documentazione dei diversi pacchetti impiegati come LEDMAC o PSGRIC o UCS. Comunque tutti questi pacchetti hanno le istruzioni in inglese e devo dire che non tutti i miei studenti sono in grado di capire l'inglese. Poi un file che mi pare da raccomandare per trovare tutti quei simboli che si possono fare con LaTeX e anche per le edizioni critiche si ha bisogno di impiegare molti simboli un po' speciali. Questa specie di manuale o elenco lunghissimo di files di Comprehensive LaTeX Symbol List. Allora, per la preparazione delle lezioni mi sono chiesto prima di cominciare se era necessario impiegare una piattaforma di e-learning. Ho provato diverse, soprattutto di quelle che sono libere, però alla fine sono arrivato alla conclusione che tutte queste piattaforme servono quando il numero di studenti è molto grande, il numero che ho, come potete immaginare, è ben ridotto. Pensate che il corso più numeroso che ho avuto è stato di una ventina di studenti, no? Perché le edizioni critiche non è che interessano tanto come le formule matematiche. Poi, in secondo luogo, è una piattaforma non facilmente configurabile, soprattutto per chi deve fare le cose da sé, sempre rimane nell'ambito umanistico, poi non è che ci sia molta facilità da parte della persona che ha le chiavi del server nostro, quindi non è che si può installare qualsiasi cosa nel server, no? E poi anche quella piattaforma mi pare che può confondere lo studente alle prime armi, perché ci sono tantissime possibilità di entrare, fare test, eccetera, no? Leggere cose. Allora, la piattaforma che ho impiegato è un semplice elenco di lezioni inserito in una normale pagina HTML con dei collegamenti ai rispettivi file PDF. Poi questi file PDF sono gli slides delle lezioni e sempre vanno protette da password, perché questo permette di leggere una lezione per volta e regolare bene il ritmo di apprendimento, quindi il professore ha sempre il controllo delle lezioni che legge lo studente. Poi ho impiegato per la protezione con la password il e-text, che è questa free Java PDF library che potete trovare in internet. L'indirizzo c'è completo, c'è anche sul testo completo della relazione. Allora, le lezioni sono 10, in modo che il corso possa essere portato a compimento in meno di 3 mesi, con una lezione a settimana. Il livello di difficoltà è crescente, si parte da 3 lezioni generiche introduttive di LaTeX e di TextMaker, per poi passare all'introduzione a LEDMAC. Poi, dalle lezioni quinta alla settima, si approfondiscono le caratteristiche di LEDMAC e insieme si spiegano altri comandi necessari per lavorare con LaTeX. Poi l'ottava lezione è dedicata completamente al greco e allora è lì che si devono impiegare tutti questi comandi per Unicode. Allora, ecco qua una fotografia di TextMaker impiegando i caratteri Unicode, quindi il testo si mette direttamente con caratteri greci e questi pacchetti permettono di compilare quel testo in modo che il risultato è anche vero greco. Quindi non c'è bisogno di scrivere con caratteri latini, ma si può scrivere con caratteri greci. Allora, per lavorare con questi font Unicode c'è bisogno di una tastiera greca politonica, Allora, questo complemento, come complemento per il corso, ma non limitato solo agli studenti del corso, si spiega nella parte pubblica della pagina web del corso, quindi non è qua, scusate un attimo perché... Ecco, allora questa sarebbe la pagina principale del corso, poi qui ci sono alcune pagine di aiuto, per esempio questa sulla tastiera greca. In queste pagine si spiega come si fa l'installazione di una tastiera in greco politonico e come si installano se c'è bisogno, perché di solito in Windows per esempio c'è il carattere palatino linotype, che è un carattere politonico greco e anche latino. E quindi si spiega anche come si fa l'installazione della tastiera greca, che esiste per Windows senza bisogno di altre installazioni, quindi per esempio perlomeno nel XP, nel Windows XP, la tastiera greco-politonico esiste. Va bene, qui c'è tutto, ma non lo vediamo adesso. No? Okay. Poi nelle altre lezioni si spiegano cose più approfondite, ma dobbiamo andare avanti. Poi ci sono anche dei file di esempio che si impiegano per, come chiave didattica. Sono stati un grandissimo lavoro, però si dovevano prima provare tutti i file di esempio per vedere se la distribuzione era adatta allo scopo di insegnare LaTeX e edizioni critiche. No? Vedete qua, qui vi ho messo un comando, una sequenza di comandi di quelli che impiega LedMac, vedete che è lunghissimo, allora per tutto questo bisogna poter programmare alcuni tasti per poter immettere tutti questi comandi di seguito. E poi i nomi che ho dato a questi file di esempio sono anche forse prova della gradualità delle difficoltà contenuti, perché il primo si chiama modello TEC, poi Simplex TEC, Complex TEC e Recomplex TEC. Poi per ogni lezione c'è almeno un esercizio, lì prima di incominciare a fare gli esercizi si spiega tutta la questione del commento, decomento delle righe, e poi si cerca di insegnare questo principio che mi pare molto importante, di non scrivere mai un documento LaTeX da zero, e come potete capire questo è difficile di diciamo immettere nelle menti delle genti diciamo di ambito umanistico, perché subito pensano al plagio, no? Quindi bisogna togliere prima l'idea di che questo è un plagio, per poter aiutarli a fare le cose in una maniera molto più semplice e efficace, no? Poi la promozione del corso, in realtà all'inizio, nei primi anni, abbiamo fatto una certa promozione, però poi è prevalso il criterio di non fare praticamente nulla. Quindi abbiamo unicamente la pagina web, e lì arrivano, vedete, dal dicembre 2004 che ho messo un contatore, quella pagina ha registrato più di 2000 visite, che per, diciamo, per un corso specifico su edizioni critiche mi pare un numero molto elevato, no? Ho pensato che internet era il mezzo unico di promozione perché è un filtro per ricevere dei partecipanti dotati di un minimo di dimestichezza con l'uso di strumenti informatici. Nelle prime lezioni ho dovuto insegnare ad alcuni studenti a impiegare il mouse, per esempio, però penso che questo eccedeva un po' il mio compito, no? Di insegnare le edizioni critiche. Allora, l'iscrizione è anche online, attraverso una normale pagina di tipo form vengono richiesti alcuni dati per poter conoscere il profilo del futuro studente, poi si chiede un po' di soldi, perché questo anche come principio didattico, no? Chi ha investito dei propri soldi è più restio ad abbandonare alle prime difficoltà, e in questo ambito delle edizioni critiche purtroppo, adesso vedremo nelle conclusioni, che non tutti riescono a, diciamo, a raggiungere un minimo di dimestichezza con questi mezzi, quindi devono smettere, no? Poi l'invio del materiale, io ho preparato un CD-ROM, che è questo qua, che contiene la distribuzione LaTeX e l'installatore dell'editor di testo, ma non le lezioni e gli altri documenti di compendio e gli esempi, perché mi sembrava che anche per chi non ha molta dimestichezza è molto più facile scaricare ogni volta il file che serve da internet che averlo sul computer e dover cercarlo. Ho dovuto aiutare anche qualche persona a cercare i file nel proprio computer, qualche volta. Poi in queste lezioni sono inclusi dei link per il download dei diversi documenti, compresi quelli in formato zip, man mano che c'è bisogno di essi. E per la preparazione di questo CD abbiamo impiegato Kiso, che è una GUI scritta per Linux che permette facilmente di aggiungere files ad un'immagine ISO. E poi con VX Basic è stata creata anche una semplicissima GUI per l'installazione che si autoavvia in Windows quando si inserisce il CD-ROM, che è questa qua. Quindi l'installazione, come vedete, è facilitata con questa GUI, poi ridotta al minimo, no? Prima si installa la distribuzione, poi si installa l'editor. Poi anche per l'installazione abbiamo preparato un'altra pagina aperta a tutti, quindi come installare TextLive 2005, che è l'installazione di cui noi abbiamo bisogno, la stessa per tutti, come vi dicevo prima, e quindi con una semplice pagina web ci sono le istruzioni per sapere che cosa si deve installare, no? Poi controllo dell'apprendimento. Ho scoperto subito nelle prime edizioni del corso che seguire tutto un gruppo rallenta moltissimo le lezioni. Adesso invece nella versione online il controllo si fa tramite una semplice email con cui ricevo gli esercizi e le domande degli studenti e invio la password della lezione successiva. Poi per arrivare ai risultati penso che le due maggiori difficoltà che hanno gli studenti sono da una parte l'installazione e dall'altra l'interpretazione dei messaggi di errore del compilatore. Allora, come faccio per aiutare tutti questi studenti a risolvere le due difficoltà? In primo luogo, con tutta questa facilitazione dell'installazione con la GUI, e in secondo luogo, dedicando un ampio spazio alla risoluzione degli errori e in ogni lezione ho pensato sempre a una sezione provochiamo il compilatore, nella quale sono stati volutamente provocati degli errori per poter studiare i messaggi restituiti dal compilatore. Così gli studenti imparano a capire tutti questi messaggi anche in inglese. E poi, per quanto riguarda gli studenti, alcuni non avevano in realtà un vero interesse per fare un corso di edizione critica, altri hanno incontrato immediatamente delle difficoltà e si sono scoraggiati, altri ancora sono riusciti ad imparare bene, ma poi non abbiamo avuto più notizie, speriamo che continuino bene. Poi rimane un gruppo ridotto di utenti che ogni tanto conferiscono con il professore per risolvere eventuali dubbi, e in più ci è arrivato qualche dubbio di altri utenti di LetMac che non avevano seguito il corso. Allora, tutti questi ultimi gruppi stanno forse chiedendo una lista di discussione su LetMac in italiano. E io mi auguro che il GUIT possa venire incontro a questa necessità. Grazie.
Molto bene, molto chiara questa spiegazione di come organizzare un corso specialmente destinato a delle persone che, come ha inizialmente detto, non sono molto versate verso gli strumenti informatici al punto di dover insegnare loro a muovere il mouse e a cercare i file sul disco. Questi sono sicuramente dei problemi affrontabili da molti e chiunque abbia provato a fare un corso a qualunque tipo di utenza ha incontrato questo genere di problemi, ma è chiaro che di domande ne avete sicuramente tante da fare. Geronimo Leal ha preso un pochettino lungo, quindi se abbiamo solo 5 minuti per stare nei tempi, però voglio dire, è talmente interessante che se anche sforiamo un pochino vuol dire che il caffè lo berremo più in fretta. Coraggio con le domande.
Un po' d'acqua posso avere?
Certamente.
Ah, io devo chiedere scuse per il mio italiano.
Io volevo chiedere al professor Leal esattamente quando ha svolto quella lezione sull'interpretazione del log di errore, come era articolata, se facevate anche delle prove pratiche simulando in qualche modo.
Non sento nulla. Non si sente.
Intanto.
Grazie. Dunque, volevo sapere dal professor Leal se quando è stata tenuta la lezione sulla simulazione degli errori sul compilatore, venivano simulati anche degli errori appositamente per dare un immediato rilievo all'allievo di che cosa succedeva se inseriva un bug all'interno del...
Certo, sì. Quindi si fanno apposta diversi errori per vedere la risposta del compilatore. Okay. Di fatto, negli esercizi, alcune volte quello che si chiede è togliere per esempio la parentesi grafa finale o togliere il comando end document e allora fare la compilazione e leggere i messaggi del compilatore, no? Poi, come tutti sappiamo, penso, no? Almeno nel mio ambito, il 90% o 99% delle volte l'errore è che manca la parentesi grafa finale, no? Quindi se si capisce quell'errore, perlomeno il 99% degli errori sono risolti, no? Benché il messaggio sia in inglese, che poi non è così difficile, no?
Altre domande?
Va bene, così possiamo prendere più caffè.
Possiamo prendere il caffè, però io devo onestamente dire che sicuramente è più comodo poter scrivere direttamente il file sorgente con i caratteri greci, per esempio, in modo da... d'altra parte anche l'italiano, conviene molto di più scriverlo con gli accenti, con le lettere accentate direttamente, piuttosto che scrivere backslash, accento, graffa, lettera, chiusa graffa, che poi spesso è anche ridondante. Ma Il fatto che questo richieda l'installazione di una tastiera, non una tastiera fisica, ma una tastiera virtuale, implica comunque che devi avere degli strumenti per poter andare a inserire o il mouse per andare a cliccare su una tastiera disegnata sullo schermo, come si può fare sulle calcolatori Mac, oppure sapere quali tasti della tastiera latina, quella di cui tu disponi, corrispondono a che cosa. Poi lo vedi scritto giusto, ma comunque devi sapere che per avere una Omega devi pigiare W o quel che è.
Va bene. Una cosa è il disegno che hanno i tasti fisicamente qui, no? Un'altra cosa è il codice che immettono questi tasti quando si premono.
Certo.
No? Evidentemente bisogna ricordare, chi deve scrivere in greco classico deve ricordare dove sono i caratteri sulla tastiera italiana internazionale, no? Quello sì. Però la tastiera c'è dentro. Voglio dire.
Sì, ma non sto dicendo quello. Siccome io molto sleale, sono quello che ha preparato i font greci da usare con Babel, sì, e la tastiera latina, yeah, io non ho mai avuto problemi a scrivere in greco con la tastiera latina, avendo sullo schermo il segno di maggiore per lo spirito dolce, il segno di minore per lo spirito aspro, eccetera.
E anch'io,
è solo una questione d'abitudine.
E anch'io impiego quel greco quando ho bisogno di scrivere poche parole. Ma quando si devono scrivere 200 pagine in greco, allora si devono sapere bene dove sono i tre tipi di accenti del greco classico, i due spiriti che esistono, la iota sottoscritta, eccetera, eccetera. E quello è un problema. Per quello c'è bisogno di impiegare una tastiera Unicode, una tastiera greca.
Per avere sullo schermo scritto in greco, certo, ma quello lì è sicuramente vantaggioso. Quello è sicuramente vantaggioso.
Ok.
Grazie.